Cominciamo a rispondere.
Parto dall'ultima. Chiaro che noi stiamo dalla parte di Valois. Ma il problema del movimento solidario anche lì richiede, e sarò comunque velocissima, un breve iter storico. In quel movimento si erano formate due anime, c'era l'anima quella più progressista, quella più aperta, che si era raccolta attorno al nucleo del leader di Valuenza e che aveva grandi figure intellettuali come Geremek, Mazowiecki, eccetera. E che quella che poi partecipò ai famosi incontri della tavola rotonda, dove si uscì vittoriosi anche con un compromesso che a mio parere fu giusto, e su questo vide bene anche Papa Giovanni, che incentivò, stimolò questa decisione di andare verso queste trattative, eccetera, note appunto come quelle della tavola rotonda, perché questo poi portò, come sapete, al primo governo post-comunista, alle prime elezioni libere in Polonia, ancora prima della caduta del muro di Berlino. Siamo nell'agosto del 1989. Ahimè, però, dentro quel grande movimento che fu Solidarność, eccetera, c'era anche un'ala più intransigente, più rigida, più russofoba, più germanofoba, più clericale, più integralista, più vicina alla Polonia profonda, quella diffidente, quella contadina, eccetera, che è quella incarnata dai fratelli, uno adesso sapete non c'è più, Kaczynski. Non furono personaggi di secondo piano nel movimento di Solidarność, perché sia Lech che Jarosław erano consulenti stretti di Lech Wałęsa. Che cosa succede poi dopo l'89, eccetera? E con gli anni poi 90, che queste due anime che in una qualche maniera convivevano, ancora quando si era nella fase del regime comunista, finita l'epoca, già entrati nella fase postcomunista, sono emerse queste due anime, e sono emerse in una maniera, contraddittoria, pesantemente contraddittoria. Kaczynski nel 2005, quando governò, per breve periodo, perché poi sapete che ci fu la caduta del governo, nel 2007 il governo andò a Donald Tusk, anche se Lech Kaczynski, l'altro, rimase presidente sino al 2010. Beh, insomma, questo qui fece una battaglia durissima a Lech Wałęsa, perché non aveva mai e non mai accettò la trattativa della tavola rotonda e della fase di transizione democratica. Cioè, la legge di illustrazione, che è stata una delle più pesanti in Polonia, quella del 2007, aveva coinvolto mica solo quei comunisti. Se andate a vedere nell'elenco delle persone, è pieno di personaggi anche liberali, come appunto, non so, per esempio Mazowiecki, anche quello era nell'elenco dei cattivi. Ma l'obiettivo qual era? Era quello di punire quest'anima conciliante e che secondo Kaczynski aveva permesso un riciclaggio politico di questi cattivi personaggi ex comunisti, eccetera. E quindi oggi il PiS, che è un partito integralista, è quello che ho detto prima e non vado oltre, porta avanti con Jarosław Kaczynski, che tra l'altro è quello più duro tra i due fratelli, perché lei che era un po' meglio, quello che è morto durante l'incidente, porta avanti ancora questa battaglia, ma guardate mica solo con Lech Wałęsa, avrete sentito che adesso vogliono fare una sorta di impeachment anche a Donald Tusk, che è accusato di tradimento diplomatico per la questione della vicenda di Smolensk, della caduta dell'aereo di Smolensk, secondo cui Donald Tusk non avrebbe governato e gestito bene la vicenda e avrebbe lasciato mano libera a Putin di giostrare, di chiudere, di archiviare la vicenda senza trovare i colpevoli, presunti, eccetera. E quindi Quindi è un'operazione complottista, paranoica, che un po' è tipica di questi Kaczynski, che vanno a colpire un po', come dire, come mine vaganti qua e là. Ecco, questo per dire che Lech Wałęsa oggi è sicuramente quello che è stato, ma oggi dentro questa realtà politica è sicuramente anche lui colpito, emarginato, perché è quello che ha permesso agli ex comunisti di riciclarci, soprattutto negli anni 90, quando con il passaggio alla transizione dall'economia di piano all'economia, quelli che si approfittarono, perché avevano già i capitali, eccetera, furono proprio i dirigenti, i burocrati dell'ex partito comunista polacco. Questo Kaczynski, i Kaczynski non gliel'hanno mai perdonata. Per arrivare a lei, poi lascio la risposta massima. Allora, la questione della Moldova, lì la questione seria è quella della Transnistria, dove però c'è una tendenza già che si è, lo sai, che si è già dichiarata autonoma, quindi si è già, anche se non è giuridicamente riconosciuto lo status di autonomia, ma loro sono sicuramente filorussi. Come vada non lo so, dipenderà anche dal ruolo che giocherà l'Europa, questo però io non posso ancora dire, nel senso che non ci sono dichiarazioni in questo senso ancora apertamente chiare nemmeno da parte dell'Unione Europea, ma sicuramente la Transnistria per il momento è persa a favore della Russia. Non so se avete letto qualcosa di Ilin, questo scrittore che parla proprio di questa parte di Europa, se andate a vedere un film molto bello, Educazione Siberiana, beh, insomma qualche idea su questo argomento magari te lo puoi anche fare. Poi non mi ricordo, dicevi, scusa, non mi ricordo prima.
La Polonia si sta trasformando in
una... Sì, c'è la tendenza a una deriva fortemente, dittatura forse direi ancora un po' pesante, non so se l'Unione Europea glielo permetterà, ma sicuramente c'è una deriva autoritaria forte per le misure che ha preso in tema di tribunale costituzionale, legge sui mass media, per una serie di altre leggi, sicuramente sta cercando di smantellare il cosiddetto Stato di diritto, questo lo sapete benissimo, non è per il momento accettato dall'Unione Europea, c'è una battaglia forte, anche una disputa direi tra la Commissione Europea che sta cercando di mediare, di capire dove, che cosa vogliono fare esattamente su questi argomenti, però sì, il rischio che ci sia una deriva autoritaria e alcuni pilastri dello Stato di diritto possano essere messi in discussione, cioè e come. L'ultima cosa era sull'Ucraina, poi lascio la parola sulla Transilvania.
Queste rivendicazioni sono periodiche, sono ricorrenti e fanno proprio parte dei meccanismi di questa regione complessa. Io ricordo per esempio anche quando durante il bombardamento umanitario della Serbia nel 1999 e l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Polonia erano appena entrate nella NATO. Ricordo che appunto si parlava già di scissione del Kosovo, ma allora il partito di estrema destra, che all'epoca era l'alfiere dell'estrema destra ungherese, il MIEP, oggi sostituito da Jobbik, propose allora un ritorno della Transilvania nel seno della madrepatria ungherese per via referendaria. Quindi si tratta di tutta una serie di ferite rimaste aperte, di questioni territoriali ancora caratterizzate da una certa fluidità e poi dagli atteggiamenti soprattutto dei nazionalisti che tendono un po' a destabilizzare, come dire, la situazione. Anche lì certamente questo è un problema europeo e anche tutto questo, insomma, questo insieme di cose dipende anche un po' dal livello di attenzione, dal livello di guardia che l'Unione Europea riesce a dimostrare. Fino adesso, a dire la verità, non ne ha dimostrato troppo. Però comunque, ecco, ripeto, si tratta di fenomeni ricorrenti ai quali abbiamo assistito più volte, questo sì, senza ombra di dubbio.
La cosa grave è che questi qui continuano a dire faremo l'Unione Europea dei popoli dell'Europa, ma non è vero, perché se va avanti questa lite degli stati-nazione, come diceva Giovanni prima, ne vedremo delle belle,
perché i polacchi odiano gli ucraini odiano i polacchi, gli ungheresi li vogliono, la Transilvania, la Romania li vuole, la Bukovina e la cioè, non è vero che c'è questa pacificazione tra stati e nazioni. Verranno fuori, per esempio, vedo già la Polonia che chiaramente da un lato è a favore dell'Ucraina che entri nel consesso europeo perché è un fianco orientale importante,
sì, sì,
antirusso, ma i polacchi non vogliono mica gli ucraini in casa loro, a parte che ne hanno già 500.000 che stanno cercando di rimandare a casa, perché tra loro non corre buon sangue, c'è un rapporto estremamente contraddittorio e complesso. Non parliamo degli ungheresi e dei romeni, non mi pare
anche
che su questo
sì, sia sì, ma bisogna dire che insomma intanto si tratta di paesi nei quali non è avvenuta una, non è avvenuto un vero e proprio processo di pacificazione nazionale, quindi lì insomma tutti questi, queste operazioni di illustrazione, di accusa, ma tu facevi parte del precedente regime, tu hai lavorato con i comunisti, tu ti sei arricchito con le privatizzazioni, via discorrendo. E poi è una regione complessa anche per la problematica rappresentata proprio dai rapporti spesso difficili tra questi paesi. Ecco che per esempio l'estrema destra, insomma il nazionalismo ungherese confligge anche con quello slovacco proprio per questioni nazionali, perché anche in Slovacchia esiste una minoranza ungherese. Però il primo ministro slovacco Robert Fico, che sarebbe un socialdemocratico ma in realtà parla come un politico di destra, ha trovato comunque dei punti di convergenza con Orban proprio nel frangente della crisi migranti. Ed è partecipe di questo, non so se chiamarlo ancora progetto, comunque di propensione a proporre un modello alternativo di Unione Europea, cioè un'Unione Europea basata proprio sul discorso dei popoli, su una minore cessione di sovranità nazionale, o cessione nulla di sovranità nazionale, o nessuna cessione di sovranità nazionale, intendiamoci. L'ex presidente ceco Václav Klaus sosteneva che un altro dei politici di quella regione definito euroscettico sosteneva di avere più paura dell'Unione Europea che dell'ex Unione Sovietica, cioè di considerare il superstato europeo più pericoloso ancora dell'Unione Sovietica, appunto perché livellante, appunto perché tendente proprio ancora di più dell'Unione Sovietica a cancellare, diciamo, a sopprimere la sovranità nazionale dei paesi. Poi lì entriamo anche un po' nelle fobie dei piccoli paesi che hanno paura di essere cancellati anche dal punto di vista come identità culturale, come identità nazionali. Questo è un po' la fobia dell'Ungheria, della Slovenia, della Slovacchia, dei paesi insomma più piccoli che tra l'altro sono entrati nell'Unione Europea. Diciamo, a livello di opinione pubblica la sensazione era quella di entrare come paesi di serie B, nel senso noi entriamo e ci sfrutteranno, quindi questo è stato il discorso in partenza che dimostra la situazione complicata dei rapporti all'interno dell'Unione. E adesso abbiamo questa periferia che sembra volersi prendere una rivincita rispetto al centro dell'Unione.
Ti mando dei documenti.
Il gruppo di Visegrad che per un periodo di tempo insomma è stato poco attivo ha ritrovato un nuovo slancio proprio in questo periodo con la proposta di una visione alternativa rispetto alla politica sul fronte migranti, ma non solo perché il fronte migranti è uno dei possibili spunti per criticare l'Unione Europea, le sue contraddizioni, le sue lacune e l'inadeguatezza delle sue politiche.
La Polonia, per esempio, sulla questione dei migranti, oltre ovviamente a temere la minaccia islamica e quello che dicevo prima, ma colpevolizza in prima persona la Germania, il piano Merkel e tutti quei paesi occidentali c'è un video che poi se qualcuno è interessato
posso dare, insomma, poi ci teniamo contatti, chi è interessato a questa realtà, dove Kaczynski, poco prima delle elezioni dell'ottobre 2015, dice: ah, non è mica colpa nostra se ci sono stati i paesi colonizzatori, se la guardino loro è colpa loro, cioè tutto così è, con questi toni estremamente perentori e tassativi. Poi sì, in anni più recenti alcuni paesi occidentali, perché poi sono sempre i paesi occidentali, hanno destabilizzato il Medio Oriente, hanno fatto guerre sbagliate eccetera, sono affari che non ci riguardano, quindi adesso che ci vengano a chiedere una quota eccetera è assolutamente fuori luogo. La Merkel è un personaggio stupido, irrazionale, sta sbagliando tutto. Pensi invece di diminuire il welfare, perché secondo loro la Germania è un magnete sociale incredibile, e quindi si faccia praticamente gli affari suoi, chi ha sbagliato paghi, noi non siamo colpevoli di tutte queste scelte sbagliate e quindi non vediamo perché ci dobbiamo fare carico. Alla domanda di una giornalista: però vi siete presi un bel po' di miliardi per risollevarvi dalla vostra situazione economica, oggi la Polonia è l'unico paese che registra una crescita economica positiva rispetto a tutti gli altri paesi, lui ha risposto: beh certo, sì è vero, ci ha aiutato, abbiamo preso i cosiddetti fondi diretti di investimento eccetera, però la stiamo pagando perché adesso Bruxelles ci sta imponendo una serie di, come dire, di diktat sovranazionali a cui noi non cioè, quindi dei linguaggi che sono lontani proprio al nostro modo di pensare la politica eccetera.
Visto di frustrazione impennata all'orgoglio.